di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi, siamo alla 104esima puntata della nostra trasmissione di Tutto un po', che come sempre vede la presenza settimanale del sindaco del comune di Gualdo Todino, Massimiliano Presciutti. Da non molto lo sentiremo al telefono. Vi ricordo che chi volesse proporre delle domande da fare ai nostri ospiti o invitare anche qualcuno può scriverci una mail a info@radiotodino.it indirizzando a Di Tutto un po'. Non sono solo, come sempre, questa mattina con me c'è cioè Carletto Fiorucci, quest'oggi dal suo, diciamo, studio casalingo. Auguro un buon mercoledì. Buongiorno Carletto.
Buongiorno a te. Purtroppo sì, siamo in un marzo imprevedibile che sì, è diventato inverno. Bisogna cambiare le stagioni,
bisogna cambiare i mesi, penso anche. Non parliamo di marzo, parliamo di gennaio, forse, meglio.
Diamogli un altro nome, perché è più freddo che d'inverno, quindi.
Esatto, però diciamo siamo sulla strada della primavera, quindi qualche altro giorno e poi avremo temperature migliori. Giornate più lunghe sicuramente, no?
Giornate più lunghe sì, temperature migliori non lo so. Nel senso che speriamo che non sia peggiore della primavera dello scorso anno, che è stata veramente catastrofica, quindi speriamo, ma qui non si può più prevedere, perché il tempo è impazzito, quindi tra maltempo, Covid e guerra, insomma, non è che ce la caviamo molto bene.
È vero. Ieri si è festeggiata la festa della donna, non so se anche tu hai pensato alle tue donne, come tutti in Italia, oppure è un giorno come un altro?
In questo periodo c'è poco da festeggiare, però si possono sicuramente regalare un mattino di fiori, questo sì, sì. Però c'è ben poco da festeggiare vista la situazione.
Visto che tu sei un attento alla natura, hai da fare nei tuoi, diciamo, nei tuoi campi, dicono che appunto questa stagione mette a rischio le colture, è così?
Per quanto riguarda le olive forse no, perché ancora non hanno fiorito, quindi nessuno, penso, io non l'ho fatto ancora perché è troppo freddo. Nessuno ha ancora potato per neanche gli alberi, perché è troppo freddo, le piante rischierebbero di star male se le potiamo adesso con questo freddo, queste notti gelate, quindi non è possibile. Per quanto riguarda le altre piante il rischio c'è, perché per esempio l'albicocco sta fiorendo e anche il prugno ha cominciato a mettere i cacchi, quindi il rischio è che le piante che fioriscono in anticipo, come mandorli, albicocche, anche prugni, potrebbero avere delle ripercussioni abbastanza severe, ecco.
E questo clima, no? Questo marzo pazzo, è stato sempre così, poi non è che abbiamo avuto temperature primaverili, c'è qualche grado sotto la norma, ma è chiaro.
Marzo pazzo sì, però sì, non un inverno continuo, quindi.
Adesso facciamo una pausa, sentiamo poi il sindaco di Gualdo quello che ha da dire in merito a questa situazione e lo, diciamo, solleciteremo anche altri temi.
Inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa? Ma che freddo fa? Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e salza il vento, un vento freddo come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. E sono imbruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazza mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? E sono un albero che a foglie non ha più. E s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Wow, wow, wow.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Da te è freddo?
Abbastanza.
Dicevamo prima con Enrico che è un marzo che è più freddo che d'inverno, eh?
Sì, ma vabbè, la neve di marzo va bene, basta che non fa danno.
Purtroppo alcune piante forse saranno delle difficoltà. Comunque, a parte questo, che è la cosa forse meno grave, se non si è naturalmente agricoltori, per quanto riguarda il Covid, il guardo si è un po' fermato, non è più sceso, e in Umbria stiamo risalendo. Che è successo? Le feste di carnevale hanno prodotto dei problemi?
Sembrerebbe che questa, noi a dire il vero di poco, ma stiamo ancora scendendo, perché siamo a 132 casi, quindi ancora siamo in lieve discesa. Però c'è questa così denominata sottovariante Omicron, che grazie anche ovviamente ai festeggiamenti del carnevale è un po' ripreso, ma sembrerebbe sotto controllo, quindi speriamo in bene.
Cioè, non si corre il rischio di avere un altro picco di infezioni in Umbria o in Italia in generale?
Sembrerebbe di no, gli scienziati dicono questo, fatto salvo che ovviamente dobbiamo continuare a mantenere prudenza, quindi indossare la mascherina dove serve.
Sì, abbiamo avuto un altro morto, siamo arrivati al 26, eh?
Sì, purtroppo sì, un signore in età avanzata che purtroppo non ce l'ha fatta, esatto.
Purtroppo dobbiamo parlare di cose abbastanza gravi in questo periodo, a parte il Covid, e c'è anche la guerra. Noi stiamo raccogliendo qualche profugo, qualcuno nel nostro paese?
Ma noi ad oggi abbiamo già più di 50 cittadini ucraini sfollati, rifugiati, che sono stati ospitati e sono ospitati in appartamenti privati. Proprio in queste ore stiamo ragionando con la prefettura, perché l'ondata più importante sta per arrivare, perché per fortuna hanno aperto i corridoi umanitari, e quindi prevediamo che il grosso debba ancora arrivare. Però ci stiamo organizzando grazie anche alla grande macchina del volontariato. Non è facile, perché ancora non abbiamo contezza di quale potrà essere il numero, che sarà comunque importante, però work in progress.
Quante persone siamo in grado di ospitare noi come comune?
Ma non c'è una quota. Al momento le disposizioni della prefettura ad oggi hanno una doppia casistica. Una, che è quella di chi ospita e mette a disposizione le proprie case, i propri appartamenti. Quindi, anzi, approfitto del vostro spazio per dire che chi fuori volesse ospitare per un periodo ragionevolmente breve, tanto sono donne e bambini esclusivamente, e vuole mettere a disposizione un proprio fabbricato, può farlo contattando il comune. Se no, si arriva, se non ha possibilità di alloggi in questo momento, dobbiamo mandarlo o accompagnarlo presso gli uffici della prefettura, che poi inizierà negli alberghi che sono stati previsti. Una volta erano i Covid hotel, ora per fortuna non ci servono più come Covid hotel, quindi ci sono delle strutture che sono state individuate, non nella nostra città per il momento, poi vedremo evolversi.
Senti sindaco, poi io lascio la parola a Enrico, che avrà sicuramente qualche domanda da farti. Queste persone che noi ospitiamo, sia noi che in Umbria, in Italia, ma vengono controllate, vengono vaccinate?
Sì, assolutamente, per questo abbiamo necessità di censirle. Quindi per chi rimane nei comuni come nel nostro, chi li ospita ha l'obbligo entro 48 ore all'arrivo di fare il modello della cessione gratuita di fabbricato, quindi un modello molto semplice che si trova sia sul nostro sito che presso la Polizia Municipale che presso l'anagrafe. Quindi l'ospitante deve riempire questo modulo con tutti i suoi dati e dati degli ospiti. Noi questo lo trasmettiamo al servizio del distretto sanitario, che si occupa in prima istanza di fare i tamponi e dopo del ciclo vaccinale. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza organizzati.
Io voglio rimanere su questo tema, perché queste persone vengono considerate rifugiati politici a causa della guerra.
Sì, che hanno diritto alla protezione internazionale. Beh, quindi dovranno in ogni caso, anche se verranno ospitati nel nostro comune, fare un passaggio dopo aver fatto lo screening sanitario presso gli uffici competenti delle questure diffuse sul territorio, perché gli verrà rilasciato appunto un documento con il quale acquisiranno questo status. Potranno essere temporaneamente iscritti nelle anagrafi dei comuni dove momentaneamente risiedono e soprattutto potranno avere diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, quindi avere medico di base o il pediatra se sono bambini.
Potranno anche lavorare? Avranno possibilità di...
Una volta acquisito il documento e quindi che attesta che sono cittadini, rifugiati provenienti dall'Ucraina che avranno un permesso per stare in Italia regolare, potranno anche, se hanno la possibilità, avere la possibilità di trovare un'occupazione.
Di queste persone che sono arrivate nel territorio del comune di Gualdo, la maggior parte sono comparenti, sono sistemati comparenti.
Sì, parenti o amici, sì, e soprattutto, ripeto, esclusivamente donne e bambini. Ora è passato questo primo momento dove faremo un po' il quadro della situazione, poi dovremmo provvedere, ma l'istituto comprensivo è già al lavoro anche per l'inserimento dei bambini e dei ragazzi nelle scuole, perché ovviamente dobbiamo cercare per il periodo che saranno qui, io mi auguro il più breve tempo possibile, perché spero che la guerra finisca presto.
Sì, sicuramente.
Perché...
Certo.
Però dovremmo inserirli anche nel percorso dell'istruzione.
Ecco, scusa sindaco, ma nelle scuole come ti inserisco, visto che non conosceranno l'italiano, immagino, no?
Ah, il Ministero dell'Istruzione ha stanziato già dei fondi per i mediatori culturali, quindi interpreti, per tutte quelle figure che servono per inserire in base alle fasce d'età questi bambini e questi ragazzi all'interno del loro ciclo di studi rispetto all'età, ovviamente.
Questo argomento magari ci ritorneremo nelle prossime settimane. Adesso volevo toccare invece un argomento che sta a cuore a tutti, in quanto la bolletta dell'energia e del gas continua a salire, sono arrivate bollette anche al comune e tu ti sei fatto portavoce di dire al governo oppure agli altri comuni, facciamo rete, insomma facciamo qualcosa per diminuire i consumi. A queste tue intenzioni sono seguiti poi i fatti, cioè il comune di Gualdo spegne qualche, non so, qualche viale illuminato che magari serve a poco per cercare di contenere i costi?
Allora, finché ce la facciamo, ovviamente, essendo la pubblica illuminazione un pubblico servizio, puntiamo a non a non fare operazioni invasive, diciamo così. Ora anche la stagione un po' ci aiuta, perché tra l'altro a fine mese cambierà anche orario, quindi ci saranno orari di accensione dilazionati, quindi il tempo sarà più breve, e anche i riscaldamenti e gli edifici pubblici speriamo che a breve possano vedere una gradazione inferiore. È chiaro che la difficoltà è enorme per noi, per le famiglie, ma anche per le imprese, perché io ho contatti con le imprese, soprattutto quelle energivore, che francamente stanno decidendo. Tallina già l'ha rifatta, ad esempio, ma anche altre aziende della ceramica stanno seriamente prendendo in considerazione la possibilità di un fermo temporaneo, perché i costi sono assolutamente insostenibili. Quindi purtroppo qui parliamo di questioni di carattere internazionale che non competono purtroppo né il comune né la regione, sono decisioni di livello governativo.
Però magari le amministrazioni locali possono guardare oltre ad altri approvvigionamenti. Ecco, qui da noi l'abbiamo sempre detto, Carletto è uno di quelli che te lo sollecita sempre, sfruttare il vento, no? Con qualcosa.
Allora sì, no, sì. Su questo mi Carletto finalmente avrà forse una risposta.
Bene,
spero. Carletto, non perché lui l'ha sollecitata molte spesso volte,
sì,
questa cosa.
Sì, sì, sì.
Allora, sembrerebbe, devo usare ancora il condizionale, che in un prossimo decreto che riguarda appunto le questioni di approvvigionamento energetico, le maglie rispetto anche agli impianti eolici potrebbero essere allargate. Speriamo, perché noi abbiamo sempre quella progettualità pronta, va bene, da mettere in piedi, che come dire, per noi significherebbe tantissimo. Energia pulita, certo, impatto visivo, ma viva Dio, potete passare i termini, chi se ne frega.
L'impatto visivo, sindaco, è una barzelletta, perché in Calabria, in Puglia sono tutte quante colline, si vedono tantissimo, da noi si vedrebbero anche meno, quindi
appunto.
Bene, quindi c'è una svolta da questo punto
sembrerebbe, siamo in attesa di questo decreto che speriamo arrivi presto, perché dalle notizie che arrivano potrebbe bloccarsi questa cosa, speriamo.
Visto che dobbiamo usare energie alternative, tutti quanti ce lo dicono, anche coloro che combattono naturalmente contro il petrolio, contro altre cose, visto che abbiamo la fortuna e la sfortuna di avere il vento, almeno
di avere tanto vento,
almeno che possiamo utilizzarlo per scopi benefici, no? per farci qualche guadagno, ecco.
Appunto.
Sicuramente. Un'ultima curiosità da parte mia è di queste opere della collezione Massimo Caggiano che sono state donate al comune di Gualdo. Una, fra l'altro, un'opera è proprio presso la sede municipale, l'opera del San Michele Arcangelo. Tu ti sei fatto anche una bella foto. Vuol dire che questo territorio, questo comune, è portatore anche di questi doni, vuol dire che la cultura in questo territorio si fa bene, no? E Massimo Caggiano ha visto nel comune di Gualdo una possibilità di far conoscere degli artisti importanti poi nel panorama nazionale.
Sì, Massimo Caggiano è un collezionista privato, quindi che compra opere molto importante, quindi ha esposto in città, ci ha donato le opere, quindi lo ringraziamo tantissimo. Abbiamo, grazie a lui, anche degli altri contatti per dei progetti che nel prossimo futuro potremmo mettere a leva, quindi sì, questo circuito nel quale siamo entrati sta continuando a dare dei frutti, quindi ringrazio Massimo Caggiano, ma ringrazio anche tutti quelli che vogliono venire a Gualdo Marino ad esporre le loro opere, anche a donare, no? Queste opere, appunto, tra l'altro San Michele Arcangelo per noi è il padrone, è ancora più importante, quindi bene. Siamo contenti e speriamo di proseguire.
Sindaco, ultima domanda per me, ma brevemente, perché ancora non abbiamo naturalmente notizie concrete, però mi pare che si sta lavorando sia in regione che in comune, che naturalmente è disponibile a dare una mano per riqualificare in qualche modo sul territorio l'ospedale, il vecchio ospedale di Gualdo.
Sì, e io confermo che da parte nostra c'è tutta la volontà di collaborare, perché questa congiuntura economica che abbiamo avuto in questo momento è un'occasione da non perdere, quindi abbiamo risorse importanti che non provengono dal PNRR ma da una misura dedicata proprio ai diritti ospedaliera, che è l'ex articolo 20, che è una legge dello Stato che dà i soldi alle regioni. Le risorse ci sono, sappiamo anche come dobbiamo spenderle, quindi casa di comunità, quindi servizi territoriali ampliati e riqualificati, e ospedale di comunità, cioè significa degli enti che non possono ancora tornare a casa ma che devono fare un periodo ancora in ricovero ospedaliero più tenue, diciamo così. Quindi quello che possiamo fare lo sappiamo, i soldi ce l'abbiamo, quindi io ho chiesto il prima possibile di incontrarci per cominciare a lavorare a tamburo battente su questa cosa, perché recuperare tutta quell'area credo che per la nostra città sia assolutamente indispensabile.
Ecco, ma la regione che idea, che progetti ha?
La regione ha i progetti che si possono fare, ti ho detto prima, cioè, lì verrà, non una clinica privata, non un centro anziani, non tante cose che ho sentito in questi giorni. Lì verrà in quell'area, poi bisognerà valutare quali tipi di spazi recuperare, e per questo che dobbiamo incontrarci, va bene? Lì verrà una cosiddetta casa di comunità, quindi servizi territoriali, poliambulatori specialistici, medici di medicina generale, tutto quello che riguarda la medicina del territorio, più uno o due blocchi, se sono due meglio, quindi 40 posti letto o 20 di ospedale di comunità, che è né più né meno che un ospedale per finire la degenza dopo la CUTSI. Quindi, come dire, questo è quello che si potrà fare e si farà in quell'area, ma non perché lo dico io o dice la regione, ma perché lo dicono le linee guida del governo sulla riorganizzazione della sanità sul territorio. Quindi su questo dobbiamo
speriamo presto. Grazie sindaco,
grazie, buon lavoro, grazie alla settimana prossima.
Grazie a tutti voi.
Ecco i cani che si annusano, oh no, oppure i gatti che girano al porto, negli occhi il rock and roll, ai ai, sembra ti tocchino, oh my god, città per cammino, tante pericolo, l'amore è un overdose, 150 dosi, oh sì sì, fanculo il Rolling Stone, zucchero lampone, oh, mi ingoia come un po', oh. Lei dice come Ozzy, oh, poi mi spoglia come un ladro, no? E tratto bene se non si innamora, no, ah, ah, più tardi in camera, sì, poi ti chiamerò, oh. È come fosse domenica, bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica, domenica, come fosse domenica, domenica, oh no no. E se li fisso non rispondono, esco dal bagno con tre figli e moglie, e mamma guarda come dondolo, ho un brutto voto dopo il compito, ah ah, la sposo come no, e voglio bene ma mi do per morto, ah, 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 sta vita è un roller coaster, romanzo rosa no piuttosto un porno, oh, è come fosse domenica, bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica, sì domani poi vedrò come no, è come fosse domenica, domenica, è come fosse domenica, domenica, oh no no.
Ciao, sono Denise Tantucci. Oggi vi parlo di Rocchetta e di idratazione della pelle. Rocchetta è la mia amica per la pelle. Ogni mattina sul set ne bevo un bicchiere bello pieno, perché giorno dopo giorno Rocchetta mi depura e idrata in modo naturale, favorendo la luminosità della mia pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oliodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
RT, un mondo di musica e di informazioni.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'Inter saluta l'Europa. I nerazzurri battono 1-0 il Liverpool ad Anfield Road nel ritorno degli ottavi di Champions League, ma non riescono a ribaltare lo 0-2 incassato a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio al 62esimo con un super gol di Lautaro, ma subito dopo restano in 10 per l'espulsione di Sanchez. I Reds colpiscono due pali e una traversa e festeggiano l'approdo ai quarti di finale. Il rammarico del tecnico interista.
Abbiamo fatto una grande gara in uno stadio difficilissimo contro una squadra molto molto forte, però penso che i ragazzi siano stati bravissimi, abbiamo fatto molto molto bene. C'è un po' di rammarico insomma per la partita d'andata, perché abbiamo perso 2-0, un risultato per quello visto in campo non giusto. C'è rammarico per la partita di andata, qui è normale, vinci 1-0. Liverpool in quel momento sembrava aver accusato il colpo e c'è stata insomma l'espulsione di Sanchez che ha segnato l'ultima mezz'ora di gioco. I ragazzi avevano tenuto molto bene il campo, rimane il rammarico, portiamo via una vittoria che ad Anfi chiaramente fa piacere, però inutile ai fini della qualificazione.
Passa anche il Bayern Monaco che cancella l'1-1 dell'andata in Austria, i tedeschi asfaltano per 7-1 il Salisburgo. La FIFA ha dato il via libera ai calciatori e agli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino, che vedranno i loro contratti sospesi fino alla fine della stagione e dunque potranno impegnarsi liberamente altrove in primavera. Le decisioni del giudice sportivo: un turno di squalifica per De Ron, Atalanta, Marusic Lazio, Mkhitaryan e Kumbulla della Roma, Aramu del Venezia, Bernardeschi della Juventus, Theo Hernandez del Milan, Murru della Sampdoria, Wallace dell'Udinese, Sturaro del Genoa, Arthur Teate del Bologna. Stop anche per l'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti. Alexander Zverev, espulso dal torneo di Acapulco per aver colpito più volte con la racchetta la sedia dell'arbitro durante una partita di doppio, è stato condannato dall'ATP a 2 mesi di squalifica, ma la pena è stata sospesa. Ciò significa che non scatterà, a condizione che durante un periodo di prova che termina il 22 febbraio 2023, a un anno dunque dall'incidente, il tedesco numero 3 al mondo non commetta altre violazioni del codice disciplinare. La seconda tappa della Tirreno Adriatico di ciclismo, da Camaiore a Suvicille, di 219 km, va al belga Tim Merlier. Non cambia la classifica generale, in testa c'è sempre il nostro Filippo Ganna. È tutto, a più tardi.
Di tutto un po'.
Allora Enrico, abbiamo parlato prima anche della guerra dell'Ucraina. Io mi chiedevo, siccome alcuni la chiamano Ucraina, alcuni Ucraina, ma come si chiama?
Ucraina, diciamo la dizione più giusta dovrebbe essere Ucraina, poi comunque si capisce uguale anche con Ucraina, ma Ucraina è il termine giusto.
Anche anche in televisione nazionali, sì, sì. Cioè, chiama Ucraina chi Ucraina, quindi nessuno ancora ha stabilito il vero accento, insomma, ma dovrebbe chiamarsi sicuramente Ucraina, no?
Ucraina, questo è il termine giusto. Speriamo veramente, come ha detto il sindaco, come si augura in tutto il mondo, che finisca al più presto, perché sono tanti giorni, tante persone che non ce la fanno più, sono stremate, debbono lasciare tutto, e beh, nel 2022 è difficile quando no, la situazione è di famiglie che stanno bene, hanno tutti comfort nella loro casa, non avere più niente, e sinceramente
speriamo che si lavori veramente per la pace, che anche la Cina insomma metta in campo la sua influenza, che è molto importante, con la Russia. Speriamo veramente che ci sia un ravvedimento anche da parte dei poteri della Russia, perché non è possibile al giorno d'oggi fare una guerra del genere, anche perché mettiamo a soqquadro tutto il mondo dal punto di vista economico, viste le sanzioni, viste le ritorsioni, il potere Russia diventa una cosa molto 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 complicata, sperando sempre che non si allarghi, naturalmente, sperando sempre che sia circoscritta. Io direi una cosa che forse non piacerà a molti, ma penso che questo secolo non ci sia bisogno di eroi, e credo che anche se bisogna fare delle concessioni, bisogna trovare il modo di fare la pace. L'unico modo per fare la pace è che l'Ucraina, come ha fatto l'Austria, naturalmente, ma anche se in modi e in tempi diversi, diventi neutrale, perché non c'è bisogno che si aggiunga la NATO, almeno in questo momento. Quindi si diventa neutrale, poi anche la Russia potrebbe accettare dei compromessi. Quindi io sono dell'opinione che non bisogna fare l'ira per porta, morire inutilmente non ha senso.
E tu dici, come altri giornalisti pensano, che il presidente dell'Ucraina Zelensky faccia un passo indietro, vada via dal suo paese, in pratica, no, arretri un pochettino, di modo che Putin metta la guerra, e poi magari ci saranno dei tribunali che condanneranno questi atti gravissimi, e quindi faranno in modo che Putin possa scendere dal suo trono e quindi ricominciare tutto da capo.
Io non credo ci sia neanche bisogno che Zelensky, il presidente dell'Ucraina, se ne vada. L'importante è che dichiari che sia neutrale e che conceda quel minimo alla Russia, anche se non è giusto, capisco, però non si può far distruggere un paese e fare tanti morti per un principio, insomma. Alla fine, se per fare questo, per salvare tutto, bisogna essere neutrali e concedere una parte dei territori che sono già russi, tra l'altro, lì ci sono gente che è di origine russa praticamente, credo che sia un compromesso onorevole, perché gli ideali contano molto, e anche l'eroismo è naturalmente bisogna lodarlo, perché per tutto quello che fanno, però credo che sia più importante salvaguardare la popolazione e le città. Quindi anche se bisogna fare dei compromessi, anche se bisogna per il momento abbandonare l'idea di entrare nella NATO e diventare neutrali, come lo è la Finlandia, come lo è l'Austria, credo che sia un passo che si possa fare. Bisogna mettere da parte un po' d'orgoglio anche nazionale, e per evitare che siano troppi morti, e per evitare soprattutto che il conflitto si allarghi ulteriormente.
Speriamo che tutte queste parole che si dicono, si fermino le armi, parli soprattutto la diplomazia, perché poi chi ci rimette è sempre il popolo, quindi la gente inerme che non si può difendere, che deve lasciare la propria casa, però con il rischio della vita, perché lo vediamo, anche se si abbandonano questi corridoi umanitari, si fanno o non si fanno, insomma è veramente pericolosissimo stare in quei posti di guerra.
Beh, se continua la guerra non c'è solo questo di problema, ma le città vengono completamente distrutte praticamente, perché la Russia anche se è rallentato, anche se ha avuto dei problemi, la Russia ha un potere militare di gran lunga superiore a quello dei valorosi ucraini, quindi ci sarebbero migliaia, ma centinaia di migliaia di morti, le città completamente distrutte. Non credo che dovremmo arrivare a questo.
Sicuramente. Speriamo veramente di no. Allora, voltiamo pagina, parliamo anche di altre cose, perché il sindaco ci ha dato delle dritte, no? Le famose pale eoliche, tu hai sempre sollecitato il sindaco, sembra che ci sia uno spiraglio, in quanto l'approvvigionamento per il nostro paese dei gas dalla Russia manca, quindi si cercheranno altre fonti, ma con aggravio di costi, perché costa di più dalle altre parti, ed ecco quindi ritornare in auge il carbone, le pale eoliche, quindi c'è questo spiraglio anche per il nostro territorio, e non è cosa da
poco. Le pale eoliche sarebbero una manzata per noi, perché praticamente avremmo l'energia elettrica gratuita, quasi gratuita, potremmo anche addirittura venderla, quindi sarebbe veramente un incentivo economico molto forte per il paese. Credo che chi ha bloccato per tutti questi anni, anche perché mi ricordo che quando facevo assessore avevo iniziato io le pratiche per avere queste pale eoliche degli anni 90, nei primi anni 90, qui sono passati 30 anni, insomma, abbiamo sprecato 30 anni, non so per quale motivo, per quale principio, perché le pale eoliche, come ha detto prima il sindaco, le vediamo in bella mostra, molto più bella mostra che da noi, sulle colline basse della Puglia, della Calabria, quindi non si capisce perché qui in Umbria, sulle nostre montagne nascoste anche, non potevamo mettere pale eoliche perché disturbavano gli uccelli, come se gli uccelli fossero stupidi, e se hanno un ostacolo ovviamente, se hanno un ostacolo girano, passano da un'altra parte,
assolutamente, insomma. Sì, quindi tutta questa energia naturale data dal vento poteva essere già, no, incamerata per i comuni,
visto che abbiamo praticamente il vento tutto l'anno noi, quasi sempre,
e poi molto forte, molto forte, quindi un'energia veramente, no, potente, possiamo dire.
Noi saremo sicuramente autonomi dal punto di vista energetico, almeno come paese, cioè potremmo addirittura venderla, quindi sarebbe un incentivo economico fortissimo per un paese che ha già qualche problema economico, non solo quando in questo periodo di Covid e della guerra, ma già da prima il paese aveva dei problemi economici, quindi adesso speriamo che se ci fanno fare le pale eoliche, se parte anche l'investimento della Rocchetta, ci sarà un po' più di respiro dal punto di vista economico per questo paese.
Speriamo veramente, perché ecco, in questa situazione di forte emergenza le bollette stanno lievitando e non tutti possono permettersi, credo che molti hanno scaglionato anche i pagamenti, perché in questo periodo la situazione è tremenda. Poi vediamo anche la pompa della benzina, il gasolio, aumentano ogni giorno, quindi chi deve fare tanti chilometri aspetta un attimo, prima magari devo fare un viaggio, approfitto per farne due di viaggi, perché magari in un giorno consumare tanta benzina, tanta nafta non è conveniente. Quindi veramente
stiamo avvicinando ai 2 euro.
Ci stiamo avvicinando,
nelle autostrade costerà anche più di 2 euro da qualche parte, probabilmente. Quindi è un prezzo anche per gli autotrasportatori, ma mi pare che sia da parte dello Stato un bonus per gli autotrasportatori. Comunque, per chi deve andare a lavorare, è un prezzo che sta diventando insostenibile, quindi deve fare 50 chilometri al giorno per andare al lavoro, diventa veramente insostenibile.
Sicuramente, in pratica la busta paga va tutta per il viaggio, possiamo dire, no? Quindi a volte non conviene nemmeno andare a lavorare, non so, a 50-100 chilometri di distanza con la macchina, perché poi alla fine del mese tutti i soldi ti vanno persi proprio per questi viaggi, per i pranzi, insomma, veramente è incredibile quello che stiamo vivendo. Speriamo, ecco, che anche il governo metta mano a qualcosa, perché ci sono molte famiglie che non ce la fanno proprio più.
C'era l'aria che ci univa in mille persone, c'era un tempo per dare a avere. C'è ancora la mia vita piena di tante cose, ho imparato a stare bene nel mezzo sempre. Oggi penso a tutte le occasioni sprecate, alle giornate in strada tra tanta gente, e a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore per salvare quello che comunemente. Per quante volte facciamo finta di non ricordarci noi,
due vuoti da colmare, ed un bel fiore nero il mio presente. Quanta fatica facciamo a dimenticare, certi ricordi ci rimangono addosso sempre, come per dire guarda cosa ti è successo mentre salvavi quello che comunemente. Quel sogno mai pronunciato,
dentro gli angoli sogni sopra il falco logo.
L'amore sotto pelle, un'arma nella mano,
e per fare male tantissimo.
Ma quale amore, per troppe volte facciamo finta di
volevo chiudere con una brevissima notizia, curiosa, curiosa insomma, che farà piacere a molti automobilisti. Pare che sì. Il famigerato, come si chiama?
L'autovelox
di Valtofina, sì. Il vento, qualche malintenzionato abbia tagliato il palo, sì. E quindi in questo momento non c'è più. Tra l'altro anche il sindaco che aveva messo questo aggeggio, che è stato da tanti criticato perché era un modo per fare i soldi al comune di Valtofina, ma non a quelli di Valtofina, perché è stato messo in un punto strategico, certo. Per cui quelli di Valtofina non dovevano passarci, quindi colpiva soltanto i comuni vicini, mentre non colpiva gli abitanti di Valtofina. Adesso non c'è più e sembra che la nuova giunta, la nuova amministrazione del comune di Valtofina non abbia neanche intenzione di rimetterlo. Comunque qualcuno sicuramente ha tagliato il palo e l'ha buttato giù.
Sì, forse veramente qualcuno che era stanco di prendere le multe.
Era un quello in cui su una strada che c'è il limite di 70, quando è una strada ampia, scorrevole, che in qualche punto vai anche 80-90, insomma, è una strada che consente di andare a una velocità superiore ai 70 km orari, insomma, no? Perché è una strada nuova, una strada larga, un rettilineo, quindi era proprio per fare soldi, per fare cassa, no? Hanno messo
gli autovelox, sono diciamo messi proprio per questo, per fare cassa, no, per i comuni.
Sì, ma in alcuni casi sono utili e necessari, ma in questo caso era proprio per colpire coloro che andavano al lavoro, coloro che transitavano, perché è chiaro che 70 in un rettilineo ampio aperto qualche volta ti sfugge, no? Magari non ci pensi, vai a 75-80, quindi non.
Comunque non so se tu dicevi che la nuova amministrazione di Valtofina, che il sindaco è stato sfiduciato, non lo vuole rimettere, non lo so, perché sembra che vogliano rimetterlo con delle telecamere, quindi da quello che ho sentito sembra che vogliono rimettere il palo con l'autovelox, in più telecamere che possano anche vedere se ci sono, ecco, delle persone che fanno di questi
io ti dico quello che ho letto sui giornali locali, quindi non lo so francamente cosa farà la nuova amministrazione. Alcuni dicono che forse non verrà rimesso, ma non lo so. Però
visto che è stato accettato, quindi anche la nuova amministrazione, visto che soldini ne entrano, non credo che, certo che la ditta che lo metterà adesso avrà delle spese, perché dovrà riposizionare bene con il palo le telecamere che si saranno rotte perché la caduta.
Era un po' diverso dagli altri, perché a parte che è un rettilineo, insomma, ampio e quindi beffardo, e anche perché colpiva sia 400 metri prima che 400 metri dopo quindi insomma era un atovelo un po' particolare, insomma fatto proprio apposta per fare i soldi, insomma,
esattamente. Quindi vedremo, diciamo, il tempo sarà l'arbitro di questa situazione che si è creata lungo
anche tu sarei passato per quella,
sì, assolutamente, sì, ma oggi tutti quanti hanno il navigatore, quindi vengono segnalati questi, anche quelli che non ci sono, quindi mi suona il navigatore, dice autovelox 400 metri, quindi fate attenzione.
Non tutti magari hanno un navigatore, non tutti hanno un navigatore aggiornato, quindi magari qualcuno non l'avverte, però questo era un autovelox chiaramente punitivo, non è per limitare i pericoli, perché lì sul rettilineo che pericoli vuoi che ci siano, insomma, poi francamente mettere un limite di 70 su una strada che consente di andare anche a 130 francamente è assurdo, perché c'è neanche sulla Flaminia Vecchia, che poi è più stretta tutta curve, il limite di 70 non c'è in alcuni passi, quindi mettere un limite su una strada nuova larga sul rettilineo di 70 è un po' ridicolo. Se tu ricordi era stato messo anche nei primi tempi anche sulla strada di Fabriano, la strada nuova di Fabriano, di 70, che poi è stato tolto perché non aveva nessun tempo.
Beh, adesso, adesso è quattro corsie, quindi ci sono dei momenti a 90, però la maggior parte è 110 e che dovrebbe essere la velocità più giusta, perché le auto adesso sono più sicure rispetto a prima.
Una frenata delle auto di oggi è molto più sicura della frenata delle auto di 50 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa. Certo. E poi hanno una maggiore resistenza anche all'impatto, parte gli airbag, le cinture, ma anche la macchina stessa offrono una maggiore resistenza all'impatto, quindi alcuni limiti sono molto anacronistici secondo me.
Siamo andati un po' lunghi, però adesso ci tacciamo, andiamo subito in sigla. Ricordiamo che questo programma lo potete ascoltare domani, il secondo ascolto domani giovedì alle 13:10, oppure sulla nostra piattaforma rtsmart.it con il podcast. È tutto, Carletto, grazie come sempre, buona mattina.
Buona giornata a tutti, buon lavoro.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.